credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronolone, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Punto e a Capo. Oggi parliamo di un fenomeno che già da diversi anni ha preso piede anche in Italia, fortunatamente, dopo aver ovviamente ottenuto dei successi maggiori probabilmente all'estero, ma speriamo appunto che continui anche qui in Italia, cioè parliamo di audiolibri. E lo facciamo in particolare con una casa editrice, la Bianco e Nero, e di cui abbiamo qui la responsabile della comunicazione, Barbara Ruiz, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, la vostra casa editrice ha una collana dal titolo Raccontami, i grandi classici più facili da leggere. Di che cosa si tratta esattamente? Non è soltanto un audiolibro per il racconto, ma anche un progetto più specifico e molto ben mirato.
Sì, la nostra casa editrice si occupa in particolare di progetti di lettura per i ragazzi che hanno difficoltà. Difficoltà di lettura a tutti i livelli. Sappiamo che un ragazzo su due in Italia, da una recente ricerca dell'Associazione Italiana Editori, non legge alcun libro oltre a quello scolastico. E poi abbiamo ragazzi che hanno problemi e disturbi dell'apprendimento, come in particolare la dislessia. La dislessia colpisce circa il 6% della popolazione scolastica in Italia e per loro in questo momento sono disponibili pochissimi strumenti per agevolare loro la lettura. Noi abbiamo pensato questa collana Raccontami, sì, di audiolibri, ma di audiolibri un po' particolari, perché oltre al CD audio c'è anche il libro vero e proprio, un libro che è pensato per invogliare i ragazzi a leggere. Si tratta di classici di tutti i tempi, da Jack London a Giulio Verne, a Emilio Salgari, a Mark Twain, tutti grandi classici che ci ricordiamo da ragazzi e che i giovani di oggi, forse anche un tantino più pigri, un po' meno abituati alla lettura e anche con qualche problema appunto di apprendimento, possono finalmente affrontare.
Parlava appunto di questa difficoltà che c'è nella lettura, in particolare nei giovani. Una di queste difficoltà, e lei lo ha accennato proprio adesso, è anche la pigrizia, non è soltanto una questione appunto di difficoltà dislessica, come prima diceva. In che modo la pigrizia viene corretta, aiutata da un libro come il vostro?
Dunque, intanto dalla stessa veste tipografica, perché i nostri libri sono pensati per invogliare, non spaventare. Scegliamo dei titoli mai troppo lunghi, sembra una banalità, ma in realtà posso dire già che i nostri titoli più venduti sono quelli più brevi, e anche questo diciamo aiuta un po' il pigro.
Sì, anche perché uno comincia con
il breve, per esempio i nostri Jack London sono abbastanza snelli, abbiamo Il richiamo della foresta e Zanna bianca che sono vendutissimi, abbiamo Il giro del mondo in 80 giorni anche che va benissimo, andiamo un po' meno bene sul Giardino segreto che ha un po' più di pagine, su Huckleberry Finn che è divertentissimo ma che è un po' più impegnativo come numero di pagine. Poi curiamo molto la veste tipografica, che è pensata in particolare per la dislessia ma va benissimo per tutti, anche per chi è pigro, quindi abbiamo caratteri molto spaziati, ha molta aria nella pagina, la carta color crema che non stanca la vista, e poi facciamo un'attenta cura della sintassi e del lessico, cioè i nostri sono adattamenti che non vogliono assolutamente minare lo stile e il ritmo degli originali, ma che curano in particolare l'aspetto frasi e parole complicate, quindi attenzione al lessico, attenzione alla ripetizione, il modo di dire, cioè c'è una cura, una piccola limatura che permette al ragazzo di leggere più facilmente il testo. Gli insegnanti lo apprezzano molto perché ritrovano il classico non snaturato, quindi ritrovano il classico che vogliono trasmettere
ed
ai ragazzi.
La sua interezza, non è una riduzione.
Sono adattamenti, non esattamente riduzioni, sono adattamenti. C'è un lavoro sul testo originale, chiaramente, sì. Ma d'altra parte in realtà quasi tutti i titoli che sono in libreria sono adattamenti, certo. Gli originali sono pochissimi,
sono traduzioni,
sì, diciamo... sì. Ci sono chiaramente titoli più difficili da adattare, probabilmente non affronteremo mai un Moby Dick perché non si arriva mai a quel tipo di traguardo e anche noi non ci sentiamo di ridurre troppo o di semplificare mai. Ecco, la parola semplificare non sarebbe corretta. Noi diciamo limiamo e aiutiamo i ragazzi a leggere.
Mi sembra che sia anche un aiuto alla comprensibilità, no, del
sì.
testo, per cui si evitano anche le frasi che possono essere in qualche modo ambigue, i termini
ambigue,
che possono
perfetto,
avere
sì.
dei significati.
E questa
termini.
È proprio la cura lessicale, in particolare l'ultimo titolo in uscita che è Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari, il Salgari che tutti ci ricordiamo, in realtà letto con la cultura di oggi risulta estremamente pomposo, lo dico senza critiche negative, però è la parola secondo me più giusta, e questo stile pomposo probabilmente ai ragazzi di oggi può risultare stonato. Noi naturalmente non ci siamo permessi di correggere Salgari, però certamente laddove le frasi erano troppo lunghe o c'erano delle ripetizioni molto molto marcate abbiamo avuto un minimo di attenzione, quindi lo diciamo chiaramente, i nostri sono adattamenti, ci piacerebbe ricevere i pareri degli insegnanti, dei letterati, di chiunque conosca questi testi originali per sapere se l'adattamento è di loro gradimento e soprattutto se è rispettoso degli autori originali. Però se è uno strumento per aiutare e invogliare i ragazzi a leggere, secondo me ben venga.
Si tratta di una collana, appunto, che raccoglie dei titoli, dicevamo appunto, classici della letteratura per ragazzi in maniera particolare, e che si rivolge però tutto sommato ad un pubblico anche abbastanza vasto, perché la fruizione del volume può essere fatta in modi diversi, cioè si può ascoltare soltanto il CD, appunto il racconto come il titolo della collana suggerisce, si può leggere il testo appunto con questa semplificazione che in qualche modo viene apportata dal testo stesso, oppure si possono fare
le due cose insieme. Sì.
Ha qualche riscontro da parte dei lettori? Qualcuno le
sì.
ha detto che cosa succede? Appunto, con i nostri libri?
Dunque, succede che spesso il CD viene sentito in macchina da tutta la famiglia, in un momento diverso dalla lettura del libro. E che anzi spesso il CD viene ascoltato prima di affrontare il libro, proprio perché i ragazzi poi ritrovino semplice leggere una storia che conoscono già. Altri seguono il testo ascoltando il CD, questo è un po' più difficile con i ragazzi con problemi di dislessia.
Perché la lettura, immagino...
Perché la lettura è un po' più lenta, sì, mentre il CD, che non è recitato, è soltanto letto piacevolmente da attori professionisti come Giulio Scarpati, Pierfrancesco Poggi, Gabriella Bartolini... Franco Parenti, ne abbiamo tanti, adesso mi dispiace se me ne sfugge qualcuno, però ecco, in particolare sono molto amati quelli di Giulio Scarpati, che ha un'intensità e una piacevolezza di lettura che coinvolge non solo i ragazzi ma anche i genitori e gli insegnanti. Gli audiolibri che sono in commercio adesso, che stanno avendo molto successo, sono spesso privi di libro e sono però uno strumento diverso. Noi abbiamo cercato di fare un progetto che invogliasse i ragazzi a prendere il libro in mano, quindi se il CD in questo caso è un aiuto, è un supporto alla lettura, ma non vogliamo, insomma, non è nostra intenzione far rinunciare alla carta.
Io direi di ascoltare allora, lei prima parlava di Giulio Scarpati, ha portato qui alcuni dei volumi, possiamo ascoltare una pagina da Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson.
Il mio nome è Henry Jekyll. Sono nato da una buona e nobile famiglia che mi ha educato all'onestà, al rispetto degli altri, all'amore per lo studio e il lavoro. Eppure insieme a questi nobili valori, in me c'è sempre stata una forte inclinazione al divertimento e ai piaceri della vita. Man mano che diventavo adulto, cresceva in me la sensazione di vivere come sdoppiato. Da una parte ero il dottore stimato e apprezzato da tutti, dall'altra non riuscivo a rinunciare ai miei piaceri, anche i più scandalosi, cui mi dedicavo di nascosto per non perdere il rispetto dei miei amici. Riflettendo sulla mia situazione col tempo, capii che l'uomo non è un individuo unico. La nostra anima non ha un solo volto e la nostra personalità è fatta di forze opposte. Il male e il bene convivono dentro di noi ed ogni giorno ci costringono ad una scelta fra comportamenti onesti e disonesti, che è molto dolorosa per l'una o l'altra parte di noi. Queste mie osservazioni sulla doppia natura dell'animo umano mi portarono ad elaborare un'ipotesi. Forse grazie alla scienza era possibile separare queste due personalità che ognuno di noi ha dentro. Forse era possibile da un uomo creare due individui autonomi con due esistenze diverse. Una soddisfatta delle sue opere buone e della sua onestà, l'altra tranquillamente dedita al male senza rimorsi. Alcuni esperimenti di laboratorio che stavo conducendo confermarono la mia ipotesi. Scoprì infatti che alcune sostanze chimiche avevano il potere di scuotere il corpo fino quasi a strapparne la carne. Non entrerò nei particolari scientifici delle mie ricerche, perché le considero ancora incomplete. Riuscì però a produrre una droga in grado di far prevalere di volta in volta l'una o l'altra personalità che abbiamo dentro, la buona o la cattiva, e di trasformare insieme anche l'aspetto fisico. Esitai a lungo prima di sperimentare su di me questa droga. Sapevo di rischiare la vita perché una sostanza tanto potente, se presa in una dose sbagliata, avrebbe potuto uccidermi. Ma poi la mia ambizione e la speranza di fare una scoperta scientifica grandiosa vinsero le mie paure e gli scrupoli della mia coscienza. Avevo già preparato il liquido base per la droga. Non mi restava che acquistare da una ditta farmaceutica un certo sale che era l'ultimo ingrediente necessario. E così feci.
Ecco, questo era un esempio appunto di un CD appunto tratto dalla collana Raccontami della casa editrice Bianco e Nero. Abbiamo ascoltato un brano dallo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson dalla voce di Giulio Scarpati. Non ci sono però soltanto attori, è vero, che hanno contribuito alla lettura?
No, ci siamo divertiti a cercare qualche altro tipo di voce. In particolare c'è un giornalista del TG1 che si chiama Marco Franzelli, che ci ha voluto regalare la sua voce per due classici che sono Zanna Bianca di Jack London e 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Quest'ultimo l'ha apprezzato particolarmente, si è divertito moltissimo e ci ha fatto capire come per questo tipo di collana non solo la voce degli attori può essere piacevole, ma anche quella di una voce nota giornalistica, quindi la voce di uno speaker professionale piacevole, può essere molto molto ben riuscita, quindi lo ringraziamo particolarmente.
Volevo farle ancora una domanda sulla scelta dei titoli. Trovo molto interessante che vi siate dedicati a dei titoli forse un pochino dimenticati della letteratura appunto per ragazzi, che sono dei titoli assolutamente appassionanti, che secondo me possono essere letti tranquillamente anche da adulti, non è necessario essere così giovani per appassionarsi.
Infatti noi stessi ci siamo appassionati moltissimo a lavorarci sopra, perché abbiamo ritrovato i nostri ricordi di da ragazzi, e devo dire che secondo noi diciamo la moda letteraria di oggi, dei ragazzi di oggi, prescinde un po' da quelli che sono i canoni della letteratura e della scrittura classica, per cui banalmente invitiamo anche gli insegnanti a riscoprire questi testi, a non cedere troppo facilmente alle streghe e ai vampiri che tanto vanno di moda, o comunque di proporli in un secondo momento. Prima si inizia a leggere, questo è abbastanza banale dirlo, però prima si inizia a leggere più c'è speranza di continuare per tutta la vita.
Questo mi sembra veramente il modo migliore per concludere questo nostro incontro, perché condividiamo perfettamente appunto questa sua affermazione. Quindi io ringrazio Barbara Ruiz, responsabile del settore comunicazione della casa editrice Bianco e Nero. Ricordiamo appunto la collana Raccontami, in cui ci sono i grandi classici in particolare i classici per ragazzi, quindi autori come Jules Verne, Jack London o Robert Louis Stevenson, che appunto vengono riproposti in questa versione, sia appunto libro sia audiolibro con il CD. Grazie di essere stata con noi.
Grazie, a presto.
Si inaugura domani, 13 luglio, la 10ª edizione dell'Emilia-Romagna Festival, diretta dal maestro Massimo Mercelli, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, domani un grande appuntamento con una grandissima artista, molto amata, Ute Lemper.
Sì, domani è la nostra inaugurazione ed è il nostro 10° compleanno e abbiamo deciso di festeggiarlo con un concerto straordinario, una grandissima interprete, Ute Lemper, la filarmonica Arturo Toscanini, diretta da un grande direttore, Jan Latham Koenig. E abbiamo deciso appunto di scegliere un programma che rappresentasse un viaggio. Il nostro è stato un viaggio di 10 anni, siamo arrivati a un punto dove non avrei mai pensato di riuscire ad arrivare, quindi siamo molto contenti. Il programma che Ute canterà è un viaggio attorno al mondo, perché passeremo dalla musica italiana a quella sudamericana, al musical, quindi al Nord America, e poi un grande viaggio in Europa, Rota, Brel, le canzoni di Edith Piaf, Courvail, quindi anche un andi e vieni fra le due sponde dell'oceano. Mm-hmm. Quindi c'è molta attesa per questo concerto.
Certo, mi sembra tra l'altro che questo concerto in qualche modo incarni anche un po' lo spirito del vostro festival, che tende sempre un po' a coniugare, no, arti differenti tra loro. In fondo Ute Lemper non è soltanto una cantante, ma anche una bravissima attrice. Il suo è uno spettacolo appunto completo, anche di danza, appunto di recitazione, di musica. Queste armonizzazioni, se così vogliamo chiamarle, appunto di arti differenti, sono sempre molto presenti nelle varie edizioni di questo festival.
La nostra visione è quella di fare un festival delle arti, di creare comunicazioni fra le diverse discipline, e chiaramente non sempre si riesce a farlo. Soprattutto bisogna sottolineare che la musica rimane la spina dorsale del nostro festival, però ci piace fare delle escursioni, anche fare dei progetti nuovi, anche cercare di mettere in contatto differenti artisti.
Ricordiamo per esempio appunto uno di questi spettacoli che metterà in contatto appunto artisti differenti, è uno spettacolo dedicato a Chopin e alla sua relazione con George Sand, e la voce narrante appunto di questo spettacolo sarà Catherine Spack.
Esatto, ci siamo basati su lettere e letture su e di Chopin e George Sand. Abbiamo fatto all'interno del nostro ufficio delle ricerche, è stato costruito un testo, e appunto Catherine sarà la voce narrante che interpreterà qualche volta Chopin, qualche volta Sand, e un grande pianista, Eugene Skovorovnikov, appunto realizzerà la parte musicale. Quindi si tratta di un unicum, la prima volta che viene fatto, ma penso sarà anche l'ultima.
Sì, e poi abbiamo un altro grande attore del palcoscenico italiano, cioè Gigi Proietti, è impegnato anche qui in un'operazione abbastanza curiosa.
Sì, quest'anno per il premio Beccattini abbiamo deciso insieme alle signore Alba e Marcella Beccattini di premiare Gigi Proietti. E questo concerto è sempre una tappa importante per il nostro festival. Negli anni passati questo premio l'ha ricevuto Cosa Carreras, poi Ennio Morricone, Cosa Cura l'anno scorso, e quest'anno appunto ci siamo indirizzati a scegliere un attore, ma un attore che sappia anche di musica, e anche qui ne esce un programma unico, perché lui farà sì un bellissimo pezzo di Prokofiev, Pierino il Lupo, ma poi andrà avanti anche con le canzoni di Petrolini e con gli spettacoli, le gag proprio di Gigi Proietti. Ci sarà un'orchestra sinfonica, la giovane sinfonica mitteleuropea diretta da Michelangelo Galeati, e verrà presentata la serata anche qui da Catherine Spacca.
Ricordiamo poi un concerto che è stato creato proprio per l'Emilia-Romagna Festival e che sarà in scena il 17 luglio all'Arena Plautina a Sarsina, il concerto per flauto e archi scritto da Michael Nyman.
Sì, Michael Nyman mi ha dedicato questo concerto, e concerto per flauto molto importante, devo dire, perché si tratta di un brano molto articolato, molto lungo, più lungo della normale tradizione dei concerti per flauto, in 6 movimenti, molto audace, devo dire, che mi è costato tantissime ore di studio per riuscire a impararlo. Michael lo ha già ascoltato, perché ho ritenuto di farglielo sentire almeno 2 mesi prima della prima, per avere il suo parere, il suo conforto, il suo consiglio. Il pezzo è veramente molto bello, quindi c'è grande attesa per questa nuova creazione, che coinciderà anche con l'inaugurazione della 50ª edizione del Plautus Festival, appunto a Sarsina. Ecco, rispetto a quello che ha comunicato sulla stampa, non sarà la Korea Philharmonic Orchestra, ma i virtuosi italiani, il complesso italiano straordinario, che sarà diretto per l'occasione da Aldo Cisillo.
Volevo poi parlare della rivisitazione di un'opera lirica di Francis Poulenc, che affonda invece le sue radici nel teatro, cioè La Voix Humaine, tratta dal testo teatrale di Jean Cocteau.
Sì, anche questo è un pezzo che erano tanti anni che avrei voluto fare. Poi, grazie al pianista Antonio Maione, sono entrato in contatto col bravissimo regista Pappi Corsicato, che ha appena stato premiato a Venezia oltretutto, e abbiamo deciso di fare questa pièce in un luogo molto particolare. Allora, premetto che nella regia viene inserito un cortometraggio e c'è una forte presenza di quello che è il mondo della follia inteso patologicamente, e il Teatro dell'Osservanza di Imola era il teatro di uno dei manicomi. Quindi c'è una liaison, c'è un fil rouge fra la regia, un fil rouge casuale, ma felice, fra la regia di Pappi Corsicato e questo luogo importante per la storia dell'Università di Imola. Oltretutto, il personaggio principale del cortometraggio che viene proiettato durante la pièce vede come protagonista un'attrice romagnola a cui siamo molto legati, che è Elena Bucci.
Mentre il soprano
sarà Maria Ercolano, e Antonio Maione al pianoforte.
Abbiamo parlato dunque di un luogo un po' particolare, parlavamo appunto di questa felice coincidenza del Teatro dell'Osservanza. I luoghi sono nuovi e importanti per l'Emilia Romagna Festival in questa edizione.
Sì, quest'anno ce ne sono tanti particolari, perché a prescindere dal chiostro della Basilica di Santo Stefano a Bologna, poi l'aeroporto di Bologna, è la prima volta che si fa una serie di concerti nella lounge dell'aeroporto Marconi di Bologna. Poi un altro posto molto importante è a Cotignola, all'Arena delle Balle di Paglia, dove un magnifico manipolo di appassionati di cultura costruisce la sera un'arena di balle di paglia dove la gente si mette a sedere, e lì ascolteremo il pianista Eric Lewis, in arte Iliu, il pianista amato da Obama, che per la prima volta in tournée quest'anno in Italia da noi e dal Festival di Sant'Arcangelo dei Teatri, col quale collaboriamo.
E un'ultima cosa, volevo ricordare il concerto che credo sia il concerto conclusivo, il concerto di Luis Bacalov.
Sarà il penultimo, il concerto di Luis Bacalov, un concerto che poi verrà replicato anche in altre sedi, un concerto con musica in prima esecuzione del maestro Bacalov, musiche che ci ha fatto anche Philip Glass, Morricone, John Williams, e un ritratto di tre giovani compositori italiani, Silvio Palasanti, Raffaele Bellafronte e Giovanni Sollima.
Invece si chiude il festival con?
Il 9 settembre con l'orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Matteo Scarpis, anche qui con un programma tradizionale, Schubert e Mozart, e poi con un bellissimo brano di Arvo Pärt, che amo particolarmente, e una prima esecuzione assoluta di un brano di Paola Samoggia.
Benissimo, allora grazie al maestro Massimo Mercelli, direttore artistico dell'Emilia Romagna Festival, e ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il sito www.erfestival.org, dove è possibile trovare tutte le informazioni relative appunto ai concerti e agli spettacoli che l'Emilia Romagna Festival propone. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei e a risentirsi.
Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.